Ciao Fabri, prima di iniziare vorrei realizzare un sogno che ho nel cassetto, da quando sono ragazzino. Ti va di cantare con me il ritornello di Versa Altri
Certo.
Ok, portami con te
Te
via
via,
finché
portami
sei
con te via, finché sento che c'è sintonia, diretti verso altri lidi. Senti di mare in media, è logico che sorridi, se trasmetto from city to city. E se ti piace andare in Cadillac, si va in Cadillac, rapidi più di uno speedy. Allora che decidi, è inutile che mi sfidi, se mi parli dei divi che invidi. Portami con te via, finché sento che c'è. E poi partiva il beat.
A proposito, tu cosa pensi quando ti capita di ascoltare Sindrome di fine millennio?
E cosa penso? Allora, Sindrome di fine millennio, tra l'altro riascolto quel disco ogni tanto. E penso, non mi sembra che sia passato così tanto tempo. Penso che quando lo riascolto mi sembra, ecco, come se fosse l'anno scorso. Che l'abbiamo fatto. Tra l'altro ti dico questa cosa, quando avevo fatto Sindrome di fine millennio, che già avevo fatto uno o due demo miei, cioè come Uomini di Mare, e io già con la sindrome volevo andare in major, cioè io avevo scritto per andare in major. Poi quando abbiamo finito il master, ascoltando il master, tutti mi dicevano: ma non suona tanto, non pompa. E quindi niente major. E poi mi ricordo che quando ho fatto Turbe Giovanili, anche per Turbe Giovanili già scrivevo per andare in major. Però Neffa non era riuscita a darmi le basi in tracce separate perché erano delle basi molto vecchie, quindi aveva recuperato solo, diciamo, gli MP3 in bassa qualità, io avevo usato quelli, quindi niente major. Neanche con Turbe Giovanili. Poi ho fatto Mister Simpatia, che di andare in major non me ne fregava più niente e volevo solo fare un disco che facesse casino, perché poi a quel punto mi avrebbe chiamato qualcuno per andare in major. Un gioco di scacchi.
E oggi in Italia per un artista come Fabri Fibra è difficile essere indipendente.
Allora, io sono stato indipendente all'inizio. Quando ho fatto la sindrome ero indipendente, anzi praticamente ero un'etichetta indipendente perché ho scritto i testi, abbiamo mixato io e DJ Lato, abbiamo stampato e abbiamo anche distribuito, perché spedivamo, cioè andavamo alle poste a spedire il compact disc, era un'etichetta indipendente, però secondo me un artista come Fabri Fibra indipendente è un po' difficile perché una situazione indipendente la reggi fino a che non fai un grande successo, poi quando fai un grande successo serve una struttura, comunque sia un'organizzazione. Nell'etichetta indipendente riesci a reggere fino a un certo volume di lavoro, dopodiché ti serve un aiuto.
Una curiosità, e tu quanto sei cambiato negli anni? E il successo, come dicono molti, cambia davvero le persone?
Allora, le esperienze cambiano le persone, quindi fare successo è un'esperienza molto intensa che inevitabilmente ti cambia, ti fa crescere, ti aggiunge degli aspetti, altri aspetti al tuo carattere.
A proposito di cambiamenti, negli ultimi anni nel genere hip hop sono cambiate tantissime cose, tantissimi artisti che prima erano definiti big, ora sono spariti e altri nuovi sono usciti. Invece negli ultimi anni Fabri Fibra, il marchio Fabri Fibra è sempre rimasto al top. Cosa ti permette di restare sempre al top e cosa ti ispira?
Allora, secondo me la mia roba continua a vivere perché io sono un artista che ha sempre cercato di cambiare di disco in disco. Ho sempre cercato una nuova chiave per raccontarmi. E quindi ecco, diciamo che il pubblico spesso è rimasto spiazzato dalle mie scelte, quindi è una cosa che non fa annoiare e quindi la gente continua a seguirti. Cosa mi ispira? Mi ispira sia la musica, a me mi ispira la vita, proprio mi ispira proprio la vita. Cioè, io potrei essere anche ispirato senza ascoltare la musica, perché vivo molto di, quando scrivo, vivo molto di ricordi o di immagini che mi sono rimaste, comunque ricordi che si sono fermati lì perché perfetti, e quindi intorno ci costruisco delle emozioni, delle parole che descrivano in qualche modo uno stato d'animo. Il mio rap è molto mentale. E non è proprio materiale, cioè non racconto il quartiere, ad esempio, non racconto più le paure, diciamo, no? Non racconto tanto il costume, ad esempio, ma racconto magari tutti quei percorsi mentali che magari ha un ragazzo nelle fasi di cambiamento della vita, da quando magari sei piccolo e crescendo. Magari conosci la moda e vuoi provare a entrare in quel contesto lì, però magari non ti senti all'altezza. Io racconto tutte queste sfumature, diciamo.
Capita spesso, no? È capitato spesso anche nella tua carriera, nei social, nei forum, su YouTube, che sotto ogni tuo video si leggeva il commento: era meglio il fibra di, poi citando un tuo disco passato, una tua canzone passata. Tu credi che il fibra di Turbe Giovanili avrebbe criticato il fibra di Bugiardo? Oppure l'avrebbe apprezzato?
Guarda, questa cosa del era meglio prima è dovuto, vedi, un sacco a quello che ti ho detto prima, cioè il fatto di essere sempre diverso, no, sempre diverso, comunque di portare nuovi elementi o cambiare in qualche modo stile o approccio, soprattutto approccio a sta cosa del rap di disco in disco, poi la gente rimaneva spiazzata. E soprattutto andava a beccare diversi tipi di pubblico, cioè magari con Turbe Giovanili, Turbe Giovanili arrivava più a un determinato tipo di ascoltatore, magari più provinciale, più, con delle situazioni più diciamo casalinghe, e altri lavori, magari Tradimento è arrivata gente più di quartiere, per dirti, perché c'è una componente molto aggressiva. Però il fibra di Turbe Giovanili non avrebbe mai capito il fibra di Bugiardo, perché quando avevo fatto Turbe Giovanili ero in provincia e non ero famoso. Quando ho fatto Bugiardo ero a Milano. Ero nel pieno di quel momento lì. Quindi proprio due persone diverse. Non è che non l'avrebbe apprezzato, non l'avrebbe proprio capito.
Invece in Mister Simpatia suoni ancora diverso, no? Da in confronto a Turbe Giovanili. E io mi chiedo, anche ascoltandolo, quanto Eminem, quanto ha influenzato quel disco?
Mister Simpatia è tanto. Allora, su Mister Simpatia ci sono dentro un sacco di dischi, sì, belli violenti. Cioè, tutto quello che ascoltavo in quel periodo, stavo iniziando poi a capire un po' l'inglese, quindi mi piaceva sentire le cose politicamente scorrette, perché capendole dicevo, ma cazzo, questi si spingono veramente oltre. E quindi questa cosa qua, quando l'ho capita, l'ho voluta fare anch'io. Avevo fatto questa rima su l'EP Uomini di Mare, che dicevo: quando ero piccolo avevo un amico a casa mia, lui giocava al bandito. Quando capitò la prima occasione, in camera dei miei rubò più di 1 milione. Se avessi scritto questa rima dopo aver ascoltato Eminem, probabilmente 1 milione sarebbe diventato 15 milioni, perché io avevo capito che lui esagerava. E mentre io cercavo di essere il più fedele possibile ai fatti. E quando invece ho iniziato a capire il rap americano, ho capito che loro, dove potevano allargarsi, si allargavano. Però allora su Mister Simpatia c'è un 50% di Eminem e c'è un 50% di Dizzy Rascal, ascoltavo la roba di Master P. C'era Cain and Abel, era un gruppo di Master P, prodotto da Master P, che poi aveva. Loro due avevano rotto con l'etichetta di Master P, e nel disco nuovo c'era questa rima che faceva di Cain and Abel, faceva: "Everywhere I go, people asking me, hey dog, what happened between you and Master P?" E allora io Ero rimasto così flashato dalla confidenza di questa entrata e l'avevo tradotta in "Quando giri in città c'è chi mi chiede curioso: ehi Fibra, come mai non sei ancora famoso?". Prendevo un po' qua, un po' là, anche beh, Redman, Kate Murray, quei rapper anni 90 mi hanno sempre dato un forte incazzo nelle rime, e lì iniziavo anche a capirli, quindi prendevo anche roba da dischi passati, però sì, sono queste cose qua dentro Mister Simpatia.
A proposito di andare oltre, perché far uscire un disco senza dire niente a nessuno? Per te Squallor ha ricevuto la giusta rilevanza mediatica?
Allora, fare un disco senza dirlo a nessuno, perché in quel momento non parlarne ne avrebbe fatto parlare. Quindi è stata un po' la mia strategia, cioè non avevo voglia, dopo avevo già fatto svariati dischi e non avevo più voglia di andare a fare le interviste con i giornalisti perché le domande erano sempre quelle, e poi perché ogni volta che fai un'intervista devi dare qualcosa. E io avevo dato tanto, quindi non avevo più voglia di ricevere quella attenzione mediatica. E però ti dico questa cosa qua, che l'unico modo per non dare visibilità a un disco è non pubblicarlo. Perché nel momento in cui pubblichi un disco, il disco ha tutta l'attenzione che si merita. Poi puoi anche pensare di allargare il raggio d'azione facendo la promozione, facendo le interviste. Ma non è detto che funzioni. Quanta gente c'è che fa promozione al proprio disco e non vende niente? E quanta gente c'è che non fa promozione ma comunque vende? Cioè, sono elementi incalcolabili.
C'è una cosa che io, la prima volta che ci siamo visti, una cosa che mi è rimasta impressa, no? Parlando con Gali, avevi detto che nella scena l'avrà vinta chi andrà a conto corrente, no? Come hai fatto tu 10 anni fa. Tu pensi davvero che sia così? E cosa ne pensi del fatto che oggi la scena sia così unita? Sono tutti amici.
Ma già il fatto che tu dica cosa pensi del fatto che la scena sia così unita, perché cioè, sembra che ci sia già qualcosa di strano.
Sì.
Ti fa strano che sia così unita? Allora, ma la scena, la nuova scena, dice, no, la nuova scena rap è molto unita, secondo me, perché un po' per differenziarsi da tutto quello che c'era prima, no? Cioè, noi facciamo questo, che non è quello che facevate voi. E ci sta perché così si forma quell'energia intorno a quei progetti che poi creano l'hype e tutto quello che c'è. Però ecco, attenzione a quando le scene sono troppo unite, perché in realtà sono unite a cosa? Sono unite a quei due o tre personaggi che ce la stanno facendo. Cioè, ci sono i due o tre personaggi da traino e tutti gli altri dietro sperando di avere la stessa attenzione. E ti ripeto, ci sta, perché questa è anche la figata del rap, che sono dei gruppi di lavoro anche molto aperti e in continua mutazione. Quindi adesso il pubblico, secondo me, vuole vederla questa scena unita. Poi calcola che perché è un effetto novità. La novità è proprio che ci sono nuovi rapper che hanno stili molto simili, però personalità molto differenti. Attenzione, perché poi succederà che tutto questo stare uniti porterà a fare cose sempre più simili, le collaborazioni si ripeteranno, inizia ad esserci il produttore che dà le stesse basi a più gente, quindi i pezzi iniziano ad assomigliarsi tutti. Ma questa è la figata del rap, cioè arrivano proprio dei nuovi periodi con dei nuovi suoni che dominano per anni e poi stancano e lì arriva, e lì chi va controcorrente prende l'attenzione, come dicevamo l'altra volta. Tutti faranno quella cosa e il primo che fa il contrario avrà l'attenzione. Si ricreerà tutta un'energia, una situazione intorno a lui e via dicendo, e continuerà così.
E a proposito della nuova scena, chi è il tuo preferito? Chi preferisci della nuova scena?
Chi preferisco della nuova scena? Ma sicuramente è interessantissima perché c'è proprio questa cosa delle nuove generazioni di non fregarsene più di tanto di quello che è stato detto e è stato fatto, cioè sì, ok. Però io sento molto da questi nuovi rapper un messaggio tipo sì, ho capito quello che c'è stato fino adesso, ma fammi fare a me. Fammi provare a me adesso. E sta cosa è fighissima. Mi piace molto Gali. Gali mi piace veramente tanto, è il mio preferito dei nuovi perché c'è un rap molto mentale, ecco, appunto, molto di profilo.
Quanto?
Allora, ci sono dei dischi. Allora, i dischi che rimangono, secondo me, sono quelli in cui l'artista si racconta nella vita privata, nelle paure, nelle gioie, negli incubi, nei momenti di difficoltà. I rapper che invece si autoesaltano e basta, a me mi annoiano. Ascolto rapper americano piuttosto, se devo sentire questo fiume di swag e di. Questo fiume, ho fatto la cascata poi. Ecco, in America è pieno, quindi non credo ci sia tanto bisogno, però questa è la mia opinione, perché in realtà un quindicenne vuole il rapper che parla di che si autoesalta da solo. Ci sono certi rapper che se li metti in una stanza da soli già fanno festa, sono così contenti di essere rapper. E poi invece ci sono quelli che magari stanno in una stanza da soli e riflettono sulla vita
E
e
fanno turbe giovanili.
fanno turbi giovanili, quelli mi piacciono di più. E un altro che mi piace logicamente molto bravo è Sfera, perché c'ha un'incazzatura molto da quartiere. Nel rap di Sfera ci sento molto la rivalsa, la rivincita, sta cosa mi piace. E poi mi piace un sacco Tommy Cuti. Tommy mi piace proprio tanto perché ha un po' tutto lui. E perché Tommy mi piace perché ha molta storia. Cioè sento proprio la fatica negli spostamenti che ha fatto, anche nel parlare l'italiano, nel capire l'italiano. Vivo molto la sua lotta quotidiana in questo paese da afro-italiano. Gali mi sembra più, essendo a Milano, una città come Milano è più integrata, quindi la vivi in un'altra maniera.
Sono tanti i volti che ti hanno accompagnato nella tua carriera, esempio Big Fish, DJ Lato, Vacca, e nessuno di loro effettivamente nella tua quotidianità oggi è presente. Tu sei un solitario oppure hai un carattere difficile?
Beh, ci sono anche un sacco di altre persone con cui collaboro da tantissimo tempo, ma magari fa più strano un paio di situazioni lasciate interrotte. Cioè, sì, ci sono un paio di persone con cui non collaboro più, ma ci sono tantissime altre persone con cui collaboro da tantissimo tempo e vado molto d'accordo. Tipo, mi viene in mente subito Double S, che suoniamo insieme dal 2010 proprio. Serrati, e quindi ecco, è un bellissimo rapporto. Oh, la mia manager Paola Zucar, che è qui in questa stanza, lo so, e lavoriamo insieme da più di 10 anni. Beh, l'Universal, tutta l'Universal, Jacopo Pesce, ci lavoro da anni. Ma Fish l'ho beccata anche un mese fa a Los Angeles, sarà nel nuovo disco e andiamo d'accordo. Remy, Medellin, lavoriamo da tanto. Sto dicendo un po' di gente con cui lavoro. No, c'è un sacco di gente con cui lavoro e fa parte proprio del mio team. Poi io, ecco, sono un solitario. Io sono un solitario. No, io direi che sono un solista. Non sono un solitario, sono un solista. Cioè, per avere successo non ho bisogno di fare la foto con 30 persone in mezzo alla strada. Cioè, io ho successo da solo. Poi se voglio fare una foto con 30 persone basta che scendo per strada, ne becco 100, però Però non è lì che voglio dare l'attenzione alla mia roba. Io voglio che la gente capisca che quando io scrivo, scrivo perché lo sento proprio, per necessità. Tutto il resto, tutto il contesto. E poi io mi sento un leader, quindi se riesci a trovare un leader che non abbia un carattere difficile, buona fortuna, è difficile.
Il nuovo disco?
Nuovo disco è in lavorazione. Il nuovo disco è in lavorazione, sono quasi in chiusura. Probabilmente quando uscirà questa intervista sarà già finito, perché in questi giorni sto facendo gli ultimi accorgimenti. Calcola che siamo tra Natale e Capodanno quando registriamo questa intervista, quindi adesso è difficile beccare la gente, quindi devo aspettare un po' i primi. Appena finiscono le feste per tornare in studio. Però il disco nuovo parte da un'esigenza di tutta una serie di cose che mi sentivo di dover dire, e quindi sto studiando molto quell'aspetto lì, l'aspetto comunicativo.
Quando è uscito Tradimento, una cosa che mi è rimasta molto impresso era il fatto che tu dicessi sempre fibra, fibra, fibra. Non ogni canzone, però quando usciva una tua canzone la parola fibra c'era quasi sempre. Una strategia di marketing oppure un'esigenza che sentivi, no? Dire Fabri, fibra, ricordatevi il mio nome.
Sì, è un'esigenza di marketing, cioè lì era più volte dicevo il mio nome e più piazzavo nell'immaginario collettivo quel discorso lì, no? E comunque io venivo da dischi di gente che il proprio nome lo ripeteva un casino di volte, e quindi ho usato un po' la stessa formula. Comunque ti dico questa cosa che farà un po' ridere, però a me aveva già strippato per dirti quando Lorenzo Jovanotti fece il disco, il primo disco dove già rappava in inglese, e anche lui si esaltava molto. E ricordo che questa cosa aveva funzionato per piazzare il nome. Go Jovanotti Go riprendeva i pezzi degli altri rapper americani, li rifaceva suoi e metteva sempre il suo nome in mezzo, Jovanotti for President. E io all'inizio non capivo neanche chi fosse Jovanotti, pensavo fossero tanti ragazzi. Però mi incuriosiva sta cosa, poi io ero piccolo. E quando mi hanno detto Jovanotti è uno e fa il rap, ho detto ma cos'è? Chi è Jovanotti e cos'è il rap? E poi quella formula lì un po' l'ho ripresa, applausi per fibra, ma perché si dice sì, ci sono cascati tutti, eh.
Cosa ti manca della Senigallia dove sei cresciuto? Ci torni mai? E tu, ti consideri ancora un uomo di mare?
Ah, calcola che ci chiamavano uomini di mare perché noi andavamo a Bologna dove c'erano le prime jam, le prime situazioni di rap italiano. Noi partivamo da Senigallia, eravamo un gruppetto, io e DJ Lato c'eravamo sempre. E partendo da Senigallia, spesso era estate, andavamo a queste si chiamavano convention, le jam. E noi andavamo in pantaloncini da mare, cioè era estate, partivamo in treno, arrivavamo proprio. Quando arrivavamo e loro dicevano: sono arrivati gli uomini di mare. E siamo noi gli uomini di mare, diciamo, sì, siete uomini di mare, guarda come siete vestiti. Cazzo, sì, siamo. E loro invece avevano già più un concetto di abbigliamento, avevano già le prime marche, e quindi siamo chiamati uomini di mare. Però, sai cosa, mi manca. No, non torno a Senigallia perché ci ho passato tipo 30 anni. E poi adesso sono 10 anni che sono a Milano. Senigallia ho dato, diciamo. Mi manca il mare, diciamo, però se voglio andare al mare, vado al mare, piglio un aereo e vado al mare. No, in realtà cosa mi manca? Cerco di capire, di interpretare un po' la domanda. Mi manca tutto quel periodo della mia vita in cui avevo una privacy, perché poi in realtà la privacy è un po' sparita. E sta cosa qua a lungo andare è pesante, perché questa cosa delle foto è proprio un cazzo di casino. Cioè la gente, anch'io, sto sempre a fare le foto. Siamo fottuti il cervello tutti, e quindi quando vado in giro la gente vuole fare le foto. Io sono in una fase in cui anch'io faccio le foto con la gente che mi chiede di fare le foto e non se ne esce più. E Ogni tanto vorrei andare in giro pensando un po' ai cazzi miei, senza la paranoia, ma la paranoia, senza il pensiero che arrivi qualcuno a chiederti, mi racconti un po' Fabri Fibra, facciamo una foto. Ogni tanto, cioè quando sto da solo, non penso a questa cosa, penso alla mia vita, rifletto molto, sono un tipo molto riflessivo e sai, quando stai in giro devi invece tenere sempre un po' questa parte, fare un po' il personaggio, poi se la gente ti ferma devi dire, devi fare il gentile, non puoi essere... però diventi sempre quella cosa lì e fai sempre un po' fatica a ritornare, a fare un passo indietro e a ritornare te stesso, diciamo. Sei sempre un po' agitato quando chiedono le foto, ti fanno sentire famoso e importante. E te magari vai a fare la spesa e hai uno stato d'animo zero, arriva la gente, fai la foto e dici, oh, che figata, cazzo, qui succede qualcosa, tra un po' una festa e poi niente. Spariscono tutti nuovamente, riprendi la tua vita. La sto menando troppo, dai. Andiamo oltre.
Ho cercato su YouTube il nome Fabri Fibra e la prima canzone che mi è apparsa è stata Tranne te. Se tu potessi, con quale canzone la sostituiresti?
Ma non la sostituirei, ti dico che mi va bene così, tranne te è un pezzo divertente, proprio divertente. E vendere i dischi, vendere le canzoni è difficile. Non è detto che la gente apprezzi il tuo lavoro. Quindi quando succede, devi riconoscerlo. Io sono contento di Tranne te, è un pezzo divertente, lo faccio ancora in giro, quando lo faccio mi diverto e la gente è presa bene e di questo si tratta, far musica che piaccia alla gente, quindi sono contento. Lasciala lì, non toglierla.
Ultima domanda. Tu
Vai.
per quanti altri anni ancora vorrai essere Fabri Fibra?
Ma non... Sono andati da Vasco e gli hanno chiesto: ma tu per quanti anni ancora vuoi essere Vasco? E ancora è lì. Non è un'applicazione che chiudi e poi riapri. E io non credo che a George Michael abbiano chiesto: George Michael, ma fino a quando vuoi essere George Michael? Poi hai visto. Toba. Dire così. Pace all'anima sua, però siamo qua.
Grazie mille.
A te, grazie, volevo dire, poi magari questa la tagli, però volevo dire che sto magazine è una figata, mi piace un casino l'idea di fare di creare un contesto così, perché questo è il valore aggiunto della nuova scena rispetto alla vecchia. Il fatto di avere uno sguardo più completo sulla comunicazione di quello che state facendo, perché la gente vede quello che fate, non solo l'ascolta i pezzi, vede anche quando state insieme, quando non fate la musica, ma come vi comportate tra voi, vedo che c'è molta amicizia comunque, per adesso. Però è bello, è una cosa che servirà a tutti, anche a me. Perché sono qua, quindi vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie
Bella
mille.
raga.